Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Ascoltiamo lo Spirito Santo. Questo è lo studio numero 4 e il titolo di questo studio è il seguente: I doni dello Spirito Santo. Leggiamo il testo di riferimento. Efesini capitolo 4, versetto 7 e versetto 8. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Fratelli e sorelle, una breve sintesi dello studio. Gesù, è scritto nel nostro testo appena letto, Gesù è salito al Padre, ma ha fatto dei doni agli uomini. Sono i doni dello Spirito che rendono possibile la predicazione del Vangelo, da una parte, e anche la vita comunitaria, dall'altra. Diciamo che una certa confusione si fa generalmente tra i doni dello Spirito e i talenti naturali, come il talento per la musica, per il canto, la pittura, per l'arte in genere, o per il calcolo, le scienze esatte, eccetera. Dico questo perché in Matteo 25,15, Gesù, parlando della parabola dei talenti, dice di questi che sono distribuiti a ciascuno secondo la sua capacità. Quindi ci sono capacità diverse in ognuno di noi. Forse lo Spirito Santo, forse, tiene conto di queste doti naturali, a volte ereditarie, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Prima Corinti 12,11. Ma sarebbe limitare la potente azione dello Spirito. Invece di soffermarci sull'incerto, occupiamoci del certo, cioè usiamo alla gloria di Dio i doni dello Spirito che ci sono stati accordati. Quindi seguiamo la via maestra, non lasciamoci distrarre dalle vie traverse. Fin qui la nostra sintesi dello studio. Facciamo una premessa. L'elenco che Paolo fa dei doni non è completo, sia nella prima Corinzi, sia nell'epistolo ai Romani, sia in quello agli Efesini. Esaminiamo queste liste, alcune sono ripetitive, e vediamo da vicino i doni dello Spirito alla Chiesa. Mi gioverò anche della versione interconfessionale in lingua corrente, in modo che il suo linguaggio moderno renda ancora più chiari i testi. Incominciamo con il testo di Prima Corinzi, capitolo 12, dal versetto 7 al versetto 11. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti, A uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 28. Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Efesini capitolo 4, versetto 11 e versetto 12. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Fratelli e sorelle, come vedete, la materia è molta ed è abbastanza complessa. Chiedo prima di tutto al Signore il suo aiuto e poi a voi tutta la vostra pazienza e la vostra collaborazione. Facciamo l'elenco dei doni. Parliamo di questo elenco dei doni che abbiamo appena letto. L'Apostolo Paolo mette in evidenza la relazione che esiste tra i doni diversi e l'unità. Non lo dimentichiamo mai. I doni sono diversi, ma sono stati dati alla Chiesa per la sua unità. Come all'interno del corpo umano esistono contemporaneamente unità e diversità, così nella Chiesa vi sono compiti diversi, ma tutti contribuiscono all'unità della Chiesa e alla proclamazione del Vangelo, compito prioritario della Chiesa. Il metodo di Dio è servirsi di uomini e donne consacrati attraverso i quali Gesù possa operare. Lo strumento sono i doni dello Spirito. I doni dello Spirito Santo che egli elargisce a ogni credente. Non dimentichiamo, lo Spirito elargisce i suoi doni a ogni credente. Incominciamo l'esame di questi doni. Parola di sapienza è il primo. L'interconfessionale traduce capacità di esprimersi con saggezza. Questo dono suppone la conoscenza profonda della verità nel suo insieme, globalmente, ma una conoscenza derivante non solo dalla speculazione, ma da un'intima esperienza spirituale. Perciò la sapienza ha un qualcosa di più maturo, di più pratico e di più persuasivo della parola di conoscenza e di scienza. Quindi quando uno parla usando parole di sapienza o è capace di esprimersi con saggezza, deve avere naturalmente una conoscenza profonda, globale della parola di Dio, della verità nel suo insieme. Passiamo al secondo dono, parola di conoscenza o scienza. L'interconfessionale traduce parlare con sapienza, quindi non soltanto parlare con saggezza, esprimersi con saggezza, ma esprimersi con sapienza. In questo dono predomina l'intuizione della mente, ma se questa, la mente, è guidata dallo spirito alla contemplazione della verità, la parola di scienza o conoscenza avrà pure la sua utilità, d'accordo. Però c'è uno scoglio. Quale? Lo scoglio da evitare è il razionalismo. Che cos'è il razionalismo? Nessuno si offenda. Qualsiasi indirizzo filosofico che si affidi ai procedimenti della ragione. Il razionalismo è una dottrina filosofica in base alla quale la ragione rappresenta la condizione necessaria, seppure non sufficiente, di ogni conoscenza, convinzione radicata della superiorità del ragionamento astratto sull'intuizione. Questi due primi doni riguardano l'intuizione delle cose divine. Scusate un po' la prolissità della definizione, ma la definizione non è mia, l'ho preso dal dizionario. Terzo dono, la fede. Non si tratta qui della fede che è condizione assoluta di salvezza, secondo Ebrei capitolo 11 versetto 6, dove viene detto: senza fede è impossibile piacere a Dio. No, non si parla qui di questa fede, è condizione assoluta di salvezza, questa fede di cui parla qui Ebrei 11:6, per tutti, ma nel dono della fede si tratta di una fede speciale che è capace di operare miracoli, sempre con l'aiuto di Dio, certo. Vogliamo leggere Giacomo, capitolo 5, versetto 17 e 18, un testo molto conosciuto. Si parla di Elia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Quindi Elia viene presentato come un uomo di fede, non la fede ordinaria, ripetiamo, che è necessaria a ogni cristiano e senza la quale non c'è la salvezza, ma aveva il dono della fede. pregò che non piovesse per i peccati di Acab e di Izebel, re e regina di Israele a quel tempo, che facevano peccare per conseguenza tutto Israele. Poi pregò di nuovo e cadde la pioggia. Prima pregò che non cadesse la pioggia, poi che cadesse la pioggia, dopo 3 anni e mezzo, pensate. Numero 4. Doni di guarigioni. L'interconfessionale traduce il potere di guarire i malati. Certamente attraverso la preghiera, il digiuno e anche una vita santa. Quinto posto, quinto dono, potenza di operare miracoli. L'interconfessionale traduce la possibilità di fare miracoli attraverso un'intensa comunione con Dio e attraverso l'ubbidienza. Però prima di continuare, vogliamo fare alcune riflessioni che a me sembrano non soltanto utili, ma indispensabili. Alcune riflessioni su questi due doni, cioè i doni di guarigioni, cioè il potere di guarire dei malati, e la potenza di operare miracoli, cioè la possibilità di operare miracoli. Gesù ha operato miracoli, lo sappiamo tutti, ha resuscitato i morti, ha guarito i malati, ha moltiplicato pani e pesci, ha calmato la tempesta, ha camminato sull'acqua, ha mutato l'acqua in vino, eccetera, eccetera. E Gesù ha dato il potere ai suoi discepoli, Matteo capitolo 10, versetto 8. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi ha dato alla sua chiesa, ha dato ai suoi discepoli il potere di fare altrettanto, e attraverso i doni del suo spirito alla sua chiesa ha dato il potere di operare miracoli e di guarire. Dobbiamo far notare però, attenzione, che questi due doni, quello di guarire i malati e la possibilità di fare i miracoli, sono tra i più contraffatti da Satana e per conseguenza inflazionati. Perciò, prima di leggere le ammonizioni dello spirito di profezia sulle guarigioni, dobbiamo ricordare alcune cose. Uno, ai tempi di Gesù e degli apostoli non esistevano norme igieniche. Siamo tutti d'accordo, no? La sporcizia regnava sovrana dappertutto. Non c'erano quindi, non esistevano norme igieniche né medicinali, salvo pochi rimedi naturali. Quindi la guarigione miracolosa era l'unico mezzo per recuperare la salute, ma a precise condizioni, attenzione, fede e cambiamento di vita. Vi ricordate cosa diceva Gesù? Gesù diceva: se tu credi, diceva al malato che invocava la guarigione, se tu credi, oppure vai e non peccare più, che peggio non ti avvenga, perché molte malattie erano la conseguenza di disordini fisici e morali. E Gesù, non dimentichiamolo, non guarì tutti i malati, 2. Oggi la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, con i suoi programmi sanitari, cioè corretta alimentazione, equilibrato stile di vita, lotta contro droga, alcol, tabacco, eccetera, contribuisce insieme all'uso dei medicinali a fare star bene l'uomo. Aiutare qualcuno a liberarsi dalla droga, dall'alcol e dal tabacco non ha forse qualcosa di miracoloso? Io credo di sì. 3. Attenzione, non dobbiamo scambiare la nostra volontà per quella di Dio. Non dobbiamo dare ordini al Signore. Dobbiamo aspettare e rispettare la sua volontà. Ed ora diamo la parola a Elena White nella sua celebre opera Le ministère évangélique, il ministero evangelico, dedicato ai pastori, pagina 210-214. Dice Elena White: nella parola di Dio noi abbiamo delle istruzioni relative alla preghiera per la guarigione dei malati, ma una simile preghiera è un atto molto solenne e non bisogna avventurarcisi senza una seria preparazione. In molti casi, laddove si prega per la guarigione dei malati, quella che viene chiamata fede non è altro che presunzione. Molte persone sono malate per colpa loro, non sono vissute in armonia con la legge di natura o con i principi della purezza. Altre non hanno tenuto conto delle leggi della salute nel mangiare e nel bere, nell'abbigliamento o nel lavoro. Altre forme di peccato hanno come conseguenza mente e corpo indeboliti. Se queste persone recuperassero la salute, un buon numero di esse continuerebbero per la stessa strada a trasgredire le leggi fisiche e morali di Dio, ritenendo che se Egli li ha guariti in risposta alle loro preghiere, essi sono liberi di continuare a vivere nello stesso modo e di darsi alle loro passioni senza freno. Se Dio operasse un miracolo restituendo la salute a tali persone, incoraggerebbe il peccato. È solo una perdita di tempo insegnare alla gente a considerare Dio come colui che guarisce le loro malattie, se non si insegna loro a tralasciare un genere di vita che nuoce alla salute. Per ricevere la benedizione in risposta alla preghiera, esse devono smettere di fare il male per imparare a fare il bene, vivere in un ambiente salubre, correggere i propri errori e mettersi in armonia con la legge di Dio, sia dal punto di vista fisico che spirituale. Quando noi preghiamo per i malati, dovremmo ricordarci, Romani 8:26, che noi non sappiamo pregare come si conviene. Noi non sappiamo se la benedizione invocata, cioè la guarigione, è la cosa migliore. Quelli per i quali noi preghiamo sarebbero capaci di sopportare le prove che sopraggiungerebbero se essi dovessero continuare a vivere? La loro vita sarebbe una benedizione o una maledizione per loro e per gli altri? Dio sa tutto questo. Scusate, io interrompo la lettura della citazione perché sono parole di una saggezza e di una gravità infinite, ma sono parole vere, realistiche, che dovrebbero aiutarci a non essere fanatici e a non essere prepotenti nella preghiera. Qui dice Elena White, ma se guarissero queste persone, la smetterebbero di trasgredire le leggi fisiche e le leggi morali? Sarebbe una benedizione questo miracolo invocato, oppure una maledizione, una dispensa per continuare a fare il male? Queste parole sono veramente molto severe, rivolte ai credenti, in un modo particolare ai ministri di Dio, ai pastori, agli ecclesiastici. La preghiera in favore dei malati non è una preghiera semplice come quella che noi pronunciamo prima di incominciare a mangiare. Non è una preghiera semplice come quella che ci viene richiesta per incominciare la scuola del sabato, il culto. È una cosa gravissima. Si tratta di chiedere al Signore la guarigione, la vita di qualcuno. Ma che ne sappiamo noi della volontà di Dio? E vi sono cristiani, lo ripeto per l'ennesima volta, offesi per tutta la vita, offesi perché Dio non ha risposto alle loro preghiere, non li ha guariti. L'apostolo Paolo dice: noi non sappiamo pregare. Non dobbiamo dare ordini all'Eterno, dobbiamo invocare la sua grazia. La mia grazia ti basta, disse il Signore a Paolo. La mia grazia ti basta. Chiudo la parentesi e riprendo la citazione molto lunga, come voi vedete. Noi sappiamo che Dio ci ascolta se noi preghiamo in accordo con la sua volontà. Ma non è opportuno rivolgergli le nostre richieste senza uno spirito di sottomissione. Le nostre preghiere non devono assumere la forma di un ordine, ma quella di una intercessione. Dio è troppo saggio e troppo buono per esaudire le nostre preghiere sempre esattamente nel modo e nel momento che noi abbiamo scelto. Non chiediamogli di accedere alla nostra volontà, ma cerchiamo di entrare nei suoi disegni e di conformarci ad essi. I nostri desideri e i nostri interessi dovrebbero perdersi nella sua volontà. Tutti non comprendono questi principi. Molte persone che cercano la misericordia di un Dio che guarisce pensano che esse devono ricevere un esaudimento alle loro preghiere, altrimenti dubitano della loro fede. Fin qui erano White. Ma che razza di cristiani sono questi? E purtroppo dobbiamo recitare tutto il mea culpa. Ma che razza di cristiani sono quelli che, se Dio non ubbidisce alle loro preghiere, alle loro richieste, se ne vanno, sono offesi, perdono la fede? Sono cristiani, cristianucci di dozzina, sono povera gente. Sì, noi in realtà siamo povera gente, fratelli e sorelle. Riflettiamo, chiediamo perdono al Signore. Proseguiamo nell'esame dell'elenco dei doni al numero 6, profezia. L'interconfessionale traduce il dono di essere profeta. Questo dono non consiste unicamente e neppure principalmente nell'antivedere il futuro, ma per parlare sotto l'impulso o l'ispirazione dello Spirito che rivela all'uomo il consiglio di Dio e lo fa parlare con efficacia. Questo dono è reputato da Paolo il più utile fra i carismi per l'edificazione della Chiesa e per l'evangelizzazione, perché reca istruzione alla mente, convinzione alla coscienza e consolazione al cuore. Traggo dal dizionarietto della Bibbia interconfessionale in lingua corrente quanto segue. Nella Bibbia il profeta è anzitutto il portavoce di Dio, colui che comunica al popolo il giudizio di Dio, i suoi ammonimenti e le sue promesse in una determinata situazione storica. La previsione del futuro può anche far parte del messaggio profetico o profezia, ma non è l'essenziale. Quindi quando si parla del profeta, pensiamo subito a colui che predice il futuro. Lo è anche il profeta, ma prima di tutto è il portavoce di Dio, colui che parla a nome di Dio. Ricorderete che quando Mosè resistette al Signore perché non voleva andare in Egitto a parlare al Faraone, alla fine disse: ma io non so parlare. Che cosa volesse dire? La sorella White dice che temeva, o forse si era dimenticato, l'egiziano dopo 40 anni di deserto. Lasciamo stare. Allora il Signore dice a Mosè: tuo fratello Aaronne sarà il tuo profeta, vi ricordate? Cioè sarà il tuo portavoce. Tu dici di non saper parlare, parlerà lui, ma tu devi andare con lui. Quindi colui che parla a nome di Dio è il profeta, con tutte le conseguenze. Se c'è stata una categoria di uomini e donne odiati, perseguitati, scherniti, incompresi e anche ammazzati, questa categoria è la categoria dei profeti. Lo dice Gesù nel capitolo 23 dell'Evangelo secondo Matteo. Chi parla a nome di Dio, seriamente però, e attenzione, seriamente, non colui che gioca a fare il profeta, e ce ne sono tanti nella Chiesa, e ce ne saranno sempre, fino alla fine dei tempi, fino a quando Cristo ritornerà, che dicono di essere profeti, Vanno ma non sono stati mandati, sono soltanto pieni di orgoglio, di esibizionismo, di fanatismo. No! Colui che parla realmente a nome di Dio, a vita grama, fratelli e sorelle. 7. Il discernimento degli spiriti. L'interconfessionale traduce capacità di distinguere i falsi profeti dal vero spirito. È interessante questa versione interconfessionale, la capacità di distinguere i falsi profeti dal vero spirito. Spesse volte mi è stato chiesto e mi viene sempre chiesto, ma come si fa a distinguere il bene dal male, il falso dal vero e così via? Ebbene, vi sono persone che hanno il dono del discernimento degli spiriti, cioè la capacità di distinguere i falsi profeti dal vero spirito. Diciamo che a parte il dono speciale che Dio dà a certi uomini e a certe donne, tutti i cristiani dovrebbero essere in grado, conoscendo la parola di Dio, di essere in grado di capire se uno è un bugiardo o se uno è... dobbiamo prestare fiducia a questa persona, un po' tutti, perché se non riusciamo a fare questo ci mettiamo nei guai. Il solo fatto che uno si dica ispirato da Dio, non è sufficiente garanzia della genuinità della sua ispirazione. Ci sono stati e ci saranno sempre dei falsi profeti. Vi ricordate Prima Timoteo capitolo 4, versetto 1? Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni, per cui è necessario provare gli spiriti se sono da Dio. Cioè, questa gente, queste persone che pretendono avere lo spirito, di essere guidati da Dio, se lo sono o no. E vorrei leggere un testo molto importante, 1 Giovanni 4, da 1 a 3. Lo leggerò direttamente nell'interconfessionale, che rende, mi sembra, meglio l'idea. 1 Giovanni 4, da 1 a 3. Miei cari, se uno dice di avere lo Spirito, non credetegli subito. Prima esaminatelo bene per vedere se davvero ha lo spirito che viene da Dio, perché molti predicatori bugiardi sono andati a predicare nel mondo. È più chiaro di così, l'apostolo non poteva essere. Dice: se uno dice di avere lo spirito, non credetegli subito, non lo prendete subito in parola, esaminatelo bene. Quindi dategli il tempo di parlare e prendete il tempo di riflettere e di esaminare se quello che dice corrisponde alla parola di Dio o no. Se non corrisponde alla parola di Dio, non ascoltate il suo messaggio, perché non è il messaggio dello Spirito Santo, è il messaggio dello spirito diverso. Lo spirito dell'avversario. Esaminatelo bene per vedere se davvero ha lo spirito che viene da Dio, perché molti predicatori bugiardi sono andati a predicare nel mondo. E allora, ci sono molti predicatori bugiardi e noi dobbiamo essere in grado di capire. Vi sono uomini e donne nella Chiesa che hanno il dono del discernimento degli spiriti. cioè la capacità di distinguere i falsi profeti dal vero spirito. Tutti i credenti hanno, ripeto, in qualche misura questo discernimento spirituale, ma lo posseggono in grado superiore coloro a cui lo spirito dà una capacità speciale di applicare rettamente ai singoli la pietra di paragone della vera ispirazione. Leggiamo Prima Corinzi capitolo 12 versetto 3. Perciò vi faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo, ma non soltanto con le parole, ma con la vita e con la fede in tutto quello che Gesù dice. E vi ricordo che Gesù è la verità, Gesù è la parola di Dio, quindi dobbiamo credere globalmente alla parola di Dio e non soltanto con le parole. Adesso veniamo all'ottavo e il nono dono, i due ultimi citati da Paolo, che sono diversità di lingue. L'interconfessionale traduce il dono di esprimersi in lingue sconosciute, e il nono dono, l'interpretazione delle lingue. L'interconfessionale traduce il dono di spiegare tali lingue, e questi due doni, l'ottavo e il nono, comprendono il primo, la capacità di parlare lingue straniere, e il secondo, di parlare in lingue. Soffermiamoci un momento su questo fatto. La capacità di parlare in lingue, diversità di lingue, il dono di esprimersi in lingue sconosciute. Questo dono fu dato in modo particolare alla Chiesa Apostolica per facilitarne l'opera di evangelizzazione e di tradurre tali lingue in modo che quelli che non le conoscevano potessero capire quello che predicavano. Per capire questo testo e quanto abbiamo detto, dobbiamo andare a 2000 anni fa. I discepoli erano delle persone, a parte alcuni, erano delle persone generalmente incolte. Parlavano a malapena l'aramaico, che era la lingua corrente, era un ebraico popolare, quindi avevano bisogno di predicare per andare nel mondo intero, avevano bisogno di predicare in diverse lingue. Prima di tutto avevano bisogno di predicare in greco, che era la lingua franca dell'impero, ma loro il greco non l'avevano studiato, forse qualcuno aveva qualche rara nozione. Dovevano imparare il latino che era la lingua di Roma, non era la lingua franca, contrariamente a quanto si pensa, perché i sapienti di Roma parlavano il greco per essere considerati tali. Il latino era la lingua delle leggi imperiali, degli editti imperiali e così via, era la lingua un po' dei soldati. Ma dovevano imparare il latino, dovevano imparare anche altre parlate locali. Questa gente non sapeva niente, non conosceva le lingue. Ma sapete cosa significa studiare le lingue? Significa passare anni sui libri. Occorreva questo miracolo, questo dono, E quando arrivò questo dono fu straordinario, perché si esprimevano nelle parlate locali di tutte le persone che erano convenute a Gerusalemme, ognuno dice li intendeva parlare nei loro linguaggi. È difficile stabilire esattamente cosa successe chiaramente in quel momento. Se i discepoli parlassero in aramaico, gli altri capivano, era un miracolo grande, quello che dicevano nelle loro lingue originali, oppure parlassero direttamente nelle varie lingue, nelle varie parlate degli uomini e delle donne accorsi a Gerusalemme. Comunque il dono delle lingue è un dono straordinario, il dono di parlare lingue. Vi sono persone che sono negate, che ci volete fare? Uno è forte in matematica, l'altro è forte in italiano, l'altro è forte in niente perché non studia niente, ma questo è un altro discorso. Ma ci sono di quelli che per le lingue sono negati, non hanno ricevuto il dono. Io ho conosciuto persone che parlavano le lingue, questo mi ha sempre entusiasmato, perché a me, io ho imparato altre lingue che non l'italiano, che è la mia lingua materna, come la vostra, italiani, fratelli e sorelle italiani. Sono sempre rimasto incantato davanti a persone che da un momento all'altro si rivolgevano in tedesco con quell'altro, in inglese con l'americano o con l'inglese, poi si rivolgevano in russo, poi si rivolgevano in serbo-croato. Che meraviglia! E ho avuto amici che parlavano e parlano ancora queste lingue. Che bello! Beh, io mi sono sforzato di tradurre anche le lingue, altre lingue che io conosco in italiano, ma vi sono persone che hanno il dono proprio e parlano bene queste lingue. Ricordatevi, quando io dico parlano bene una lingua, vuol dire che la scrivono anche, perché se voi vi limitate a parlare soltanto, vuol dire che avete un buon orecchio, ma non conoscete bene la lingua se non la scrivete. E qui dice invece che queste persone si esprimevano in queste lingue, ma erano capaci di scrivere, cioè il dono anche di parlare e di tradurre quanto viene detto. E qui incominciano un po' i problemi. Quali problemi? Ecco qua. Abbiamo parlato della capacità di parlare in lingue straniere, data in particolare alla Chiesa Apostolica per facilitare l'opera di evangelizzazione e di tradurre tali lingue in modo che quelle che non lo conoscevano potessero capire quello che predicavano. Quindi tradurre anche. E tradurre non è facile, perché bisogna avere prontezza di linguaggio, capire quello che dice, altrimenti invece dei traduttori siamo dei traditori, di fare il traduttore, cioè di esprimere quello che quello dice. Io ho tradotto per anni dal francese, dall'inglese, dallo spagnolo, e poi quando sono andato in Grecia mi sono vendicato facendomi tradurre, perché io non conoscevo il greco. Quando l'ho imparato mi hanno fatto ritornare indietro, vedete come sono ispirati i comitati. Allora, io predicavo in francese, predicavo in inglese o in spagnolo qualche volta, e l'altro, avevo diversi traduttori. Se andavo nel nord dovevo parlare inglese, in Macedonia se andavo, perché il traduttore conosceva solo l'inglese da tradurre, se andavo altrove il francese e così via. Allora mi sono vendicato per 3 anni a tenere conferenze, a predicare ogni sabato, a fare studi biblici, fratelli, con accanto il traduttore. Quando poi non riuscivo a trovare il traduttore e dovevo fare uno studio biblico col mio greco principiante, con la Bibbia greca, che è una cosa difficile da sfogliare, un libro difficile da sfogliare, io andavo a cercare i testi, capovolgevo la Bibbia in modo che la persona la leggesse e poi dicevo, legga qui! E io dovevo andare a cercare il versetto dove era scritto quello che io volevo far leggere. Quando poi sono tornato in Italia a predicare l'Evangelo senza la pastoia del traduttore poverino che mi bloccava, mentre io avrei voluto continuare, dovevo dare il tempo a quello di tradurmi, altrimenti la gente non avrebbe capito niente. Mi sembrava di essere un uccello che volava, forse i torinesi non si accorsero di quello, e nemmeno gli aostani, e nemmeno i fratelli di Torre Pellice, ma mi sembrava di essermi liberato da un peso. Ma c'è il dono delle lingue e il dono della traduzione delle lingue, per fare capire agli altri quello che occorre fare, occorre dire. Allora, adesso parliamo brevemente del parlare in lingue, che è un fenomeno spirituale inteso come lingue estatiche, lingue che non hanno dizionario, vocabolario, non hanno niente. Sono pronunciate, io quando, per farmi capire, dico, dovevano essere, perché io non le ho mai sentite queste lingue. Dovevano essere come quelle che dicono le mamme al bambino piccolo, ai bambini piccoli che allattano oppure sono nella culla e lì sorridono le mamme vanno in visibilio. Che linguaggio usate, mamme, con i vostri bambini? Un linguaggio strampalato. Un linguaggio strampalato. Io mi ricordo anche mia madre quando parlava con la mia sorella piccolina, un linguaggio che nessuno capisce, però il bambino capiva, e chissà cosa capiva, sorrideva, andava bene, la mamma era contenta. Doveva essere una specie di linguaggio così, un linguaggio estatico che avveniva appunto però in stato di estasi sotto l'azione dello spirito e la capacità di tradurre nella lingua corrente affinché tutta l'assemblea e non solo colui che usava questo linguaggio potesse essere edificato. È chiaro, quello parlava la lingua estatica e mi sta bene, ma io non capisco niente. L'apostolo Paolo dice, alla fine come faccio a dire amen se non ho capito quello che è stato detto? Tu puoi parlare le lingue statiche che vuoi, ma traducimi quello che hai detto o hai pensato di dire o volevi dire, insomma, che anch'io possa essere partecipe della tua gioia, del tuo messaggio. E adesso rileggiamo Prima Corinzi capitolo 12 versetto 28 per parlare di altri doni oltre ai 9 elencati da Paolo. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Vedete che i testi si ripetono un po'. Però in questo testo, oltre a parlare degli apostoli e dei profeti e dei dottori, dei miracoli e doni di guarigione, c'è scritto assistenze, doni di governo. Cosa vuol dire? Vuol dire assistere i malati, essere accanto ai malati, partecipare alle loro pene fisiche e morali. E poi le capacità amministrative, molto importanti nella Chiesa. Ecco, se danno da amministrare le finanze della Chiesa, le decime e le offerte e così via, a uno che ha il dono del discernimento degli spiriti non può funzionare. Il discernimento degli spiriti fa parte della categoria di individuare i falsi profeti, ma questo qui deve sapere fare i conti. L'amministrazione della Chiesa è molto importante, come anche l'assistenza ai malati. Non mandate a assistere un malato, uno che sbuffa perché deve fare 30 metri a piedi e poi magari deve star lì un'ora, non sa cosa dire, non sa cosa fare. Dategli da fare qualcos'altro, ma per favore non mandatelo ad assistere ai malati. Io ho visto delle tragedie, addirittura persone che si erano offerte per assistere dei malati in ospedale e sbuffavano perché c'era tanta strada da fare. Ma chi te lo fa fare? Ma stai a casa tua, vai a fare una passeggiata, fatti un cataplasma, ma non rovinare la gente in quella maniera. Quella è già malata, c'ha i suoi guai e tu vai a sbuffare? Ma chi ti obbliga? Nessuno. Quindi la Chiesa deve fare attenzione, deve conoscere i propri membri e i talenti e i doni ricevuti da questi membri. Romani 12 da 3 a 8. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto che deve avere, di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Vedete come ripete la parola di Dio? Ripete che a ognuno è stato affidato un compito, è stato affidato un dono, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto carismi, cioè doni, differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Che parole bellissime, esaltanti, che traboccano da un cuore, il cuore dell'apostolo Paolo, che era stato dotato dal Signore di tanti carismi. Quello sì che conosceva le lingue. Aver ricevuto il dono delle lingue, aver ricevuto il dono della sapienza, il dono della conoscenza, però era capace di tenere questi doni sotto il controllo del buon senso, del buon gusto, dello spirito, e di questo parleremo la prossima volta, quando parleremo del modo di gestire i doni che Dio ci ha dato. L'apostolo Paolo conosceva il greco, perché era nato nella diaspora ebraica, era nato in Asia Minore, conosceva il latino, perché era cittadino romano oltretutto, conosceva l'aramaico, che era la lingua della sinagoga, ma conosceva l'ebraico, che era la lingua delle sacre scritture, e poi chissà quante altre lingue avrà conosciuto. Era un cervello, non soltanto per il mondo ebraico, era un cervello per l'impero romano, un uomo straordinario, e lo vediamo nel come si entusiasma parlando di questi doni. Quindi il dono di aiutare gli altri, il dono dell'insegnamento, e ripeto che l'insegnante, perché sia un buon insegnante, deve farsi capire dagli scolari, dagli studenti. Se usa paroloni soltanto perché deve fare vedere che ha studiato, quello non, è un poveretto, non è un insegnante. Quindi deve essere uno capace di farsi capire che gli allievi possono approfittare di quello che lui sa. E poi il dono di esortare. Sapete cosa vuol dire l'esortazione? Quando facciamo gli annunci dovremmo esortare le persone alla fedeltà, alla puntualità, allo studio della parola. Siamo dei poveri esortatori. È più facile rimproverare, continuamente rimproverare. Ma questa non è esortazione. Questa è stupidità. Dobbiamo esortare nel senso che le persone siano aiutate a fare meglio, non a fare peggio. Varie responsabilità nella comunità. Perciò ho detto all'inizio che la lista tracciata da Paolo non è una lista completa. Poi Efesini 4:11. Vogliamo tornare a questo testo che abbiamo già letto prima. Efesini 4:11. E lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Gesù ha fatto alcuni apostoli, cioè inviati, mandati, missionari se volete, altri evangelisti, annunziatori dell'Evangelo, predicatori, chiamateli conferenzieri, chiamateli come volete, poi pastori che si occupano della cura del gregge, pastori, non mercenari, pastori che curano le pecore, soprattutto quelle che risultano vacillanti, zoppe, malate, e poi gli insegnanti, come ho detto. La Chiesa è una scuola, la Chiesa è un ospedale, la Chiesa è l'università di Gesù Cristo e tutti noi chiamati attraverso i doni dobbiamo mettere questi doni al servizio dell'università di Gesù Cristo affinché tutti quanti tendiamo a che cosa? Tendiamo al perfezionamento, all'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede, della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché versetto 14, non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguitando la verità e l'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Fratelli e sorelle, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.